Questa mattina essere qui e voglio veramente ringraziare il Signore per quanto ha fatto, sta facendo e sta continuando a fare per me, perché ho apprezzato particolarmente il culto di lode questa mattina. È un privilegio poter entrare da quella porta, guardarci in faccia, poter adorare, glorificare il nome di Gesù, il nome dell'Altissimo, il nome dell'Onnipotente, per glorificare Gesù Cristo, il vero solo Re di gloria, colui che ha compiuto e fatto tutto per me, per ognuno di noi. Possiamo veramente inginocchiarci veramente davanti al Signore per lodarlo, per ringraziarlo. E prima di iniziare ad aprire la parola di Dio, chiedo ad un fratello una preghiera di intercessione affinché sia fatta la sua volontà questa mattina, la sua volontà, la sua piena e completa volontà sia fatta, e che ogni parola sia veramente ispirata da Lui, dalla sua parola, dalla sua volontà. Grazie.
Padre nostro, Dio nostro, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina, perché siamo qui per ricevere la tua parola. Tu non solo la mandi, ma apri una porta. La parola di Dio non si capisce con l'intelligenza umana. Prendo azione del tuo sentito, tu per i veri, come abbiamo fatto prima, oh Signore, siamo qui per ascoltare, ma non essere, per essere un uditore di noi buchevoli.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Apriamo la parola di Dio nel libro degli Atti al capitolo 11, versetti 19 a 26. Atti 11, versetti 19 da 19 a 26. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Or alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della Chiesa, che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a tenersi stretti al Signore, con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E avvenne che per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Amen. Un brano meraviglioso, veramente potente. L'opera del Signore va avanti, non si ferma. È meraviglioso proprio vedere come il Signore lavora. Sto meditando il libro degli Atti in questo periodo e proprio riflettevo su questo, proprio su come i piani e i progetti del Signore vanno avanti. Stefano, conosciamo tutti, passo della parola, è stato lapidato, i discepoli furono dispersi, ma questo era nei piani del Signore, era ed è nei suoi piani. E la mano del Signore, versetto 21, era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. Che meraviglia! Versetto 26, e avvenne che per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, cristiani, seguaci di Cristo, figli di Dio, cristiani. Vedendo vivere questi credenti, viene loro attribuito il nome del loro Signore. Per la prima volta sono chiamati cristiani. Possiamo veramente alzare la mano questa mattina e proclamarci cristiani, discepoli di Cristo. Ogni cristiano è un discepolo. Per la prima volta, scritto, i discepoli furono chiamati cristiani. È un onore essere chiamati cristiani. E allo stesso tempo è anche una grande responsabilità. Come il fratello ci esortava prima, apprezzato particolarmente proprio questa esortazione è un'esortazione alla santificazione, proprio al appartarci per il Signore. E devo testimoniarvi che quando i fratelli anziani mi hanno preso da parte per esprimermi questa cosa del coro che il Signore ha posto nel loro cuore, devo confessare che davanti a loro ero sereno così, ma dentro di me la mia prima riflessione è stata anche no, lo devo testimoniare. Questa è stata la mia prima riflessione. Poi, riflettendo, i fratelli mi hanno parlato di questa cosa, sembra un mese e mezzo fa. Poi, riflettendo, il Signore ha veramente parlato al mio cuore su un aspetto, cioè che riguarda proprio la sottomissione. Noi siamo veramente chiamati dal Signore ad essere ubbidienti e certamente il Signore ha un piano e un progetto. Cosa dovevano pensare, riflettere questi discepoli dispersi? Siamo dispersi? Siamo più deboli? Siamo poveri? No. Cosa dovevano dire davanti alla lapidazione di Stefano? Riflettevo anche ai discepoli sulla via di Emmaus. Erano affranti per quello che avevano visto, si domandavano, si interrogavano. Ma il Signore non abbandona, il Signore non ci abbandona. Siamo cristiani, discepoli di Cristo, il Signore non ci abbandona. Qualcosa può sembrare nebuloso. Io quando riflettevo su questo brano, vi testimonio che ho attraversato veramente un periodo in questi ultimi 2 o 3 mesi in particolare, in cui ero abbastanza... posso testimoniare proprio abbastanza disperso per alcune situazioni, alcune cose su più fronti. E poi veramente vedremo nelle riflessioni, nei brani che leggeremo questa mattina, proprio che il Signore parla al cuore dei Suoi discepoli secondo il Suo proponimento, secondo i Suoi piani che sono perfetti. E certamente noi potremmo vivere delle situazioni, dei contesti anche che ci stordiscono, che ci portano che ci lasciano perplessi, anche così sconcertati per le situazioni, per gli avvenimenti. Ho condiviso particolarmente con gioia la preghiera del fratello Enzo Scarpato questa mattina, che riflette spesso su questa sua solitudine, però ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano Dio. È così. E la sua volontà è buona, giusta e accettevole per noi, anche se ci troviamo in situazioni che magari possono non essere chiare, ma il Signore ha un piano e ha un progetto, e certamente il Signore avrà un piano, avrà un progetto anche per il coro e per la sua grazia. Dobbiamo veramente inginocchiarci alla sua presenza. Io veramente, dopo aver riflettuto questo, mi sono rallegrato. Certamente il Signore ha un piano per la sua gloria. Siamo discepoli. I discepoli che cosa fanno? È tema proprio di riflessione questa mattina. Il discepolo è un uomo che si lascia ammaestrare da Dio e ha accettato con fede le istruzioni di Gesù. Il discepolo è un allievo, segue un insegnamento. Dobbiamo veramente sottometterci, veramente, e accettare la volontà di Gesù per noi, i suoi piani, i suoi progetti, ciò che lui ha in mente. Quindi il Signore proprio ha rallegrato il mio cuore anche per questa, per il coro, proprio perché certamente il Signore ha un piano e certamente altra benedizione si aggiungerà. Abbiamo 2 domeniche di evangelizzazione, benedizione sopra benedizione, benedizione sopra benedizione. E veramente possiamo veramente ringraziare il Signore, proprio sottometterci, inginocchiarci in piena e completa sottomissione, lasciandoci ammaestrare, proprio come dei discepoli figli di Dio che si lasciano ammaestrare. Un discepolo, dicevamo, è sempre all'ascolto dell'insegnamento del maestro e lo mette in pratica, perché non dobbiamo essere altresì uditori dimentichevoli, dobbiamo ascoltare, fare tesoro per poi mettere in pratica, praticare. E il libro degli Atti degli Apostoli è in particolare, è costernato veramente, è pieno di esempi proprio di discepoli che praticano la parola di Dio, che camminano secondo la sua volontà. Proviamo a pensare all'apostolo Paolo. Certamente si è ritrovato bloccato sulla via di Damasco, reso cieco. Il Signore aveva un piano, un progetto. Pensiamo a Giobbe, di punto in bianco, si è ritrovato senza niente, senza nulla. Aveva una moglie che lo malediceva, si grattava, malattia, questa situazione di lebbra, di malattia terribile, terrificante. Il Signore ha un piano, ha un progetto per ognuno di noi. Ha un piano ed è buono essere nei suoi piani, nei suoi progetti. È buono perché la sua volontà è buona, giusta e accettevole. È meraviglioso proprio leggere. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo. Ma chi ha spinto Barnaba ad andare a cercare Saulo? E trovatolo lo condusse ad Antiochia. C'è un piano, un progetto. È meraviglioso leggere i piani, meditare sui piani e i progetti di Gesù nella sua parola. E avvenne che per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. Un gran numero di gente. E ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Oh, cari fratelli, è una benedizione veramente poter essere ambasciatori di Gesù, poter portare la sua parola, poter essere suoi emissari. Pensavo quando le volte che al parco, in centro, no, siamo in mezzo alle persone, chi schernisce, chi deride, chi magari alza la mano e dice sì sì io credo e poi va. Il Signore lì ci chiama ad essere suoi discepoli, suoi testimoni, testimoni di resurrezione, testimoni di ciò che Gesù ha compiuto per noi, di quali grandi cose. Meraviglioso ascoltare le testimonianze dei fratelli, delle sorelle e ascoltare proprio quali grandi cose il Signore ha compiuto per ognuno di noi. Ne viene edificato particolarmente anche il corpo, certamente. Un discepolo, dicevamo, è sempre all'ascolto dell'insegnamento del Maestro e lo mette in pratica. E Giovanni al capitolo 8, versetti 31 e 32, lo leggo soltanto io, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, veramente miei allievi, allievi che seguono l'insegnamento di Gesù. E Gesù dette un mandato ai discepoli, dette un mandato. In Matteo al capitolo 8, versetti da 18 a 20, lo leggo sempre soltanto io, Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Proprio vediamo come nella parola i discepoli erano testimoni di resurrezione, proprio parlavano di quali grandi cose Gesù aveva compiuto. Entrato nelle ombre della morte per noi, la morte non lo ha potuto trattenere. Ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato. Vittoria, vittoria, vittoria. E noi siamo vincitori in Lui, vincitori. Mandati, domenica prossima, la domenica dopo, praticheremo proprio l'evangelizzazione, mandati come vincitori a parlare di Gesù. A poco conta se il mondo intorno ci ringhia, ci deride, ci prende in giro. Siamo vincitori in Lui. Il cristiano è un vincitore, è un discepolo vincitore, un allievo vincitore. Paolo in Atti al capitolo 26 predica il pentimento e il perdono dei peccati per mezzo di Gesù, testimoniò della risurrezione di Cristo. Riflettevo in particolare proprio su un aspetto di come Gesù ha camminato proprio, proprio si estrapola chiaramente questo messaggio su cui adesso rifletteremo dai Vangeli. Proprio Gesù, mentre parlava, aveva chiaramente in contrapposizione a sé farisei, sadducei, scribi, ognuno di loro con le proprie differenze dottrinali. I sadducei non credevano nella resurrezione e Gesù li zittì dicendo: l'Iddio è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio è l'Iddio dei vivi, non è l'Iddio dei morti. Li zittì, con poche parole. I farisei credevano nella tradizione, credevano nelle proprie capacità di rispettare la legge, dando importanza agli atti esteriori del corpo, vivendo una sterile vita religiosa volta al sociale, all'affermazione di se stessi. Come vediamo nel mondo, gli schemi del maligno sono sempre gli stessi, fondamentalmente, di creare delle religioni sociali, no? Delle religioni fatte di puro formalismo, ma che non hanno nulla a che fare con il cuore, non hanno nulla a che fare con la nuova vita, non hanno nulla a che fare con la nuova nascita, ma semplicemente una serie di pratiche volte a vivere una sterile vita religiosa, sociale, di autoaffermazione, mantenendo un'autoaffermazione dell'io, mentre Gesù è venuto per mettere in croce l'io. E l'uomo, si sa, il peccatore, che non ha ricevuto, posso dirlo di me stesso, ognuno lo può dire di sé, siamo peccatori. Il peccatore che non ha la luce di Dio può dà sfogo alla volontà, alle volontà dell'io in vari modi, chi con religiosismo, chi con varie forme di peccato, ma la sostanza non cambia, non c'è lo spirito, non c'è una nuova vita, non c'è una nuova nascita. Quello che vuole il Signore, quello che il Signore vuole vedere nei Suoi discepoli, nei cristiani, una nuova vita. Cosa disse Giovanni Battista? Razza di vipere, fate frutti degni di ravvedimento. Il ravvedimento. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, disse Gesù. E tutti questi, farisei, sadducei, scribi, il messaggio di Cristo risulta incomprensibile e altresì pericoloso per loro. Hanno paura di perdere il loro stato sociale, la loro posizione, la loro elevazione umana, hanno paura. Certamente il Cristo per loro non era nei loro piani, nei loro progetti. Loro volevano continuare a vivere del loro religiosismo, della loro tradizione, delle loro pratiche. Farisei, sadducei, traslati ad oggi, erano dei veri e propri partiti fondamentalmente, che sostanzialmente avevano delle proprie idee. I sadducei non credevano nella resurrezione, i farisei credevano nella tradizione, avevano ognuno delle proprie connotazioni, ma erano dei veri e propri partiti. C'era anche un altro, leggendo anche gli Esseni, no? C'erano diversi partiti. Ma il messaggio del Cristo è un messaggio volto a rompere il cuore, proprio a spaccare il cuore dell'uomo, a rompere il cuore. Perciò in Galati al capitolo 2, versetti 21 e 22, lo leggo soltanto io, è scritto: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Farisei, scribi, non volevano accettare il Cristo, volevano continuare a vivere la loro vita secondo i propri dettami, ma la parola di Dio è un'altra cosa. Cristo è venuto per dimorare nel cuore, nei cuori dell'uomo. Infatti le riflessioni di questa mattina si intitolano proprio: Gesù desidera esprimere la sua vita tramite l'uomo. Proprio io sono stato crocifisso con Cristo, Galati capitolo 2 versetti 20 e 21, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. La legge. La legge che i farisei, con i propri sforzi, dando importanza alle proprie fatiche, ai propri impegni, rispettavano dando importanza agli atti esteriori del corpo. Gesù, quando andò sulla croce, non portò solo i nostri peccati, ma noi, peccatori, portò noi. La persona che eravamo non vive più. Cristo vive in noi per la potenza del suo Spirito. Non c'entra quello che noi possiamo fare per Lui. Quello che importa è che Lui esprima la sua vita tramite noi. Quello che importa è che Lui esprima la sua vita tramite noi. E l'ostacolo, chi è l'ostacolo in tutto questo? La nostra carne, l'uomo vecchio. Noi siamo l'ostacolo, l'uomo vecchio. In Prima Corinzi al capitolo 6, versetti 19 e 20 è scritto: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Siamo stati, fratelli, comprati a caro prezzo. Comprati a caro prezzo. Il sangue del Figlio unigenito di Dio. Il suo sangue. Il sangue di Gesù dato per chi? Per dei malvagi, miseri peccatori. Per un malvagio come me. Per un misero peccatore. Malvagio, perfido, omicida, ladro, bugiardo. Il suo sangue dato per me, per noi. Il suo sangue, il sangue di Gesù. Dicevamo quindi: il cristiano è un discepolo, un allievo, bisognoso di essere ammaestrato da Gesù. Un allievo, bisognoso di essere ammaestrato. Un allievo non parla, un allievo ascolta. Ascolta, fa tesoro degli insegnamenti per poi metterli in pratica. E in Matteo al capitolo 5 il Signore Gesù, nella parola, ci viene dato un insegnamento dalla parola. Matteo capitolo 5, in particolare versetti 1 e 2. Matteo capitolo 5, versetti 1 e 2. Matteo capitolo 5, leggiamo intanto solo i versetti 1 e versetto 2. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte. Gesù che sale sul monte, si pose in alto il suo posto, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo, fin qui, Gesù ammaestrava i suoi discepoli. Che meraviglia! Profuma molto, questi due versetti profumano tanto, proprio mi danno particolare gioia, perché il fatto che Gesù voglia sedersi in alto davanti ai suoi discepoli e voglia ammaestrare, fratelli, di una benedizione che non ha eguali, che non ha pari. Gesù, l'Iddio, vuole avere a che fare con noi, vuole insegnarci. Pensate se non avessimo un insegnante, se non avessimo Gesù. Che disgrazia, che fine, becera, misera l'uomo. Gesù vuole ammaestrarci. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo. Prima di leggere le beatitudini, voglio leggere solo un altro versetto da incastrare, proprio tra il versetto 1 e 2, tratto da Matteo capitolo 11, versetto 29. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo. Leggiamo questo versetto prima di leggere dal 3 al 12. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Gesù insegna. Come discepoli dobbiamo accostarci per imparare da Lui. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Riposo in Lui, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Versetto prima, il versetto 29, è scritto chiaramente, venite a me, voi tutti, che siete stanchi e travagliati. Non c'è alcun dubbio, venite a me e imparate da me. Come discepoli dobbiamo proprio in silenzio ascoltare. E ascoltiamo proprio, prendiamo su di noi il giogo, impariamo da Lui per trovare proprio riposo in Lui. Al versetto 3, capitolo 5, dal versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Amen. È opera d'uomo questo che abbiamo letto? Impossibile, è impossibile. Questo è un insegnamento di Gesù, l'insegnamento di Gesù. L'uomo con la propria mente, con il proprio cervello, con le proprie capacità, non è in grado di comprendere un solo articolo della parola, non è in grado di comprenderlo. L'uomo che si accosta alla parola in maniera mentale, senza aprire il proprio cuore alla parola di Dio, a tutta la parola, la somma della parola e la verità, sappiamo, non è in grado di comprendere. Non è in grado di comprendere. E se si sforza di comprendere con le proprie forze, con le proprie spalle, comprende male. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i poveri di spirito. Beati coloro che fanno cordoglio. Beati i mansueti. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Beati i misericordiosi. Beati i puri di cuore. Beati coloro che si adoperano per la pace. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate. Riflettevo proprio che questo elenco, così, nelle beatitudini, proprio è proprio beati coloro in cui lo Spirito di Gesù proprio opera senza ostacoli e secondo la perfetta volontà di Dio. Perché questa non è opera d'uomo, non è opera d'uomo. L'uomo non è in grado di rallegrarsi nella persecuzione, di rallegrarsi e giubilare quando si viene insultati per cagione di Gesù. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, versetto 6. L'uomo naturale è affamato e assetato di giustizia. L'uomo naturale è misericordioso, l'uomo naturale è puro di cuore. Tutto ciò è possibile in Cristo. Non è opera d'uomo, non è opera d'uomo. Così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Vediamo proprio che i piani e i progetti di Gesù sono proprio quelli di avere uomini nuovi rinnovati dal Cristo, rinnovati dallo Spirito di Dio. Ancora lo Spirito non è sceso in questa fase particolare in cui vengono proclamate le beatitudini, ma le beatitudini sono in parallelo in ciò che è scritto in Galati capitolo 5 versetto 22, i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. L'uomo nuovo rinnovato da Gesù, l'uomo nuovo che vive in Cristo, che non vive più nell'autoaffermazione, nel culto dell'io che vuole prevalere, che è ben rappresentato da scribi, farisei, lo leggiamo nella parola, che avevano il culto dell'io, delle proprie idee, delle proprie, rispetto delle proprie tradizioni, delle proprie, dell'autoaffermazione dell'io. L'uomo spirituale è così, un uomo povero in spirito, che fa cordoglio, mansueto, affamato e assetato di giustizia, misericordioso, puro di cuore, si adopera per la pace, perseguitato a causa della giustizia, insultato e perseguitato a causa di Gesù. Così hanno perseguitato i profeti prima di voi. Non è un se, un ma, è così. Il discepolo, il figlio di Dio, pensiamo a Stefano, pensiamo a Paolo, Pietro, perseguitati, discepoli, poi apostoli, perseguitati, ma gioiosi. In prigione cantavano, si rallegravano, lo Spirito di Dio agiva. Agiva in loro, per mezzo di loro. Gesù vuol venire a dimorare nei nostri cuori e agire per mezzo di noi. Siamo stati comprati a caro prezzo, il prezzo del sangue di Gesù, il prezzo del sangue di Gesù. Lui vuole venire a dimorare nei nostri cuori per mezzo del suo Spirito e vuole operare sempre di più. Ognuno di noi è nei piani e nei progetti di Dio, trasformato e rinnovato dallo Spirito, e per mezzo nostro il Signore vuole continua la sua opera. Vuole lavorare in noi per continuare, per farci vivere proprio di trasformazione in trasformazione. I discepoli di Gesù rinnegano l'uomo per mezzo dello Spirito. L'opera di rinnegamento è sua. Non è possibile con mezzi umani. Non è possibile. Questo periodo, come vi anticipavo prima, all'inizio di queste riflessioni, ho vissuto un periodo un po' particolare, perché avevo una serie di cose che mi turbavano. Serie di situazioni, non, avevo qualcosa che non capivo in alcuni contesti, in alcune situazioni. Poi, riflettendo su questo, il Signore ha parlato al mio cuore in questo senso, dicendomi molto chiaramente: se io avessi condotto determinate cose come volevi tu, ne avresti avuto gloria tu, ma invece la gloria deve andare a me, e quindi i piani e i progetti sono i miei e vanno secondo la mia volontà, non secondo la tua volontà. Questo a 360 gradi, proprio lo riflettevo, alcune cose che non... Ma l'uomo naturale deve uscire sconfitto, l'uomo naturale deve perdere, deve vincere l'uomo spirituale, deve vincere Gesù. Gesù è il vincitore, non l'uomo. Quindi anche nei suoi figlioli i piani e i progetti di Gesù vanno avanti in un determinato modo, secondo la sua volontà. E dobbiamo comprendere la sua volontà, dobbiamo imparare come discepoli, come allievi. Il discepolo è un allievo, dicevamo, è un allievo che sta in silenzio e ascolta. Uno studente che sta a scuola e ascolta. Non dobbiamo parlare noi, deve parlare lui. Gesù sta lavorando in ognuno di noi per la sua gloria, per la sua gloria, affinché lui ne esca glorificato. E appunto il brano che abbiamo appena letto, in Matteo capitolo 5, esalta la sconfitta dell'uomo. Esalta la sconfitta dell'uomo, necessaria affinché il nome di Gesù sia glorificato. La sconfitta. Le beatitudini possono essere comprese e praticate per mezzo dello Spirito solamente dai discepoli di Gesù, da coloro che sono nati di nuovo, da coloro che hanno per mezzo dello Spirito di Dio abbandonato le tenebre per passare alla luce. Il discepolo è felice, realizzato e gioioso. Io, riflettendo su queste cose, per me ne ho tratto una grande gioia, proprio una grande allegrezza, una grande pace, una grande gioia. Il Signore si sta curando di me, si sta occupando, ha dei piani per la sua gloria. Che meraviglia! Che meraviglia vedere i piani e i progetti del Signore per la sua gloria. E certamente l'opera di Dio non è per la gloria dell'uomo, è per la sua gloria. L'esempio per eccellenza è l'esempio del Cristo. Non ha compiuto nulla per se stesso, ma ha dato se stesso. Ha dato se stesso. Il Cristo, erede di tutte le cose, per mezzo del quale l'universo è stato fatto, lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, il vero, solo, unico Re di gloria. Si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, dei miei peccati, dei nostri peccati, peccati di ognuno di noi, del mio peccato, per mezzo di chi? Di se stesso. Dopo aver compiuto, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Non possiamo comprendere fino in fondo tutto questo, non siamo in grado, però veramente vediamo quale gloria risiede in Gesù. Ha dato se stesso, non ha compiuto nulla per se stesso, non aveva neanche dove posare il capo. Il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo non aveva neanche dove posare il capo. Colui davanti ai quali i demoni scappavano a gambe levate, impauriti, terrorizzati, sapevano molto bene chi avevano davanti. La primizia data per noi, la primizia. Il suo unigenito figliuolo dato per dei malvagi peccatori quali siamo noi. Dei malvagi peccatori quali siamo noi. Possiamo fare altro che inginocchiarci e glorificare il suo nome per quali grandi cose ha fatto per noi. Giovanni al capitolo 12, versetto 25, è scritto: chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Chi ama la sua vita la perderà, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Odiare la propria vita in questo mondo significa non amare la propria vita in questo mondo. Significa non amare il mondo e le cose che sono del mondo. Significa vedere se stessi come cittadini del regno celeste di Dio. Significa vivere secondo la vita e i valori del regno di Dio in mezzo a un mondo nel quale la grande maggioranza vive per compiacere se stessa. I farisei, i sadducei compiacevano se stessi. Mentre riflettevo questo, il Signore mi faceva riflettere proprio su un passo in particolare, riguardo proprio alla pratica, perché sono tutti concetti gloriosi, ma quello che il Signore vuole vedere, il Signore cerca il frutto, vuole vedere i suoi insegnamenti messi in pratica nella nostra vita, in pratica. Come ci esortava prima il fratello, parlando proprio del coro, proprio una preghiera in particolare, affinché proprio ci sottomettiamo alla sua volontà, affinché veramente ci santifichiamo e possiamo veramente adempiere ogni compito, ogni impegno che Lui ci assegna per mezzo della sua forza, per mezzo delle sue capacità, veramente affinché possiamo sottometterci ai compiti che Lui ci assegna e adempiere la sua perfetta, completa, piena volontà. Perché in Matteo al capitolo 7, versetto 21, lo leggo soltanto io, è scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riflettiamo proprio su questo, pensiamo a questo, vale anche in pratica, proprio nelle cose di tutti i giorni. Pensiamo a quando uno sta lavorando, no? Sta facendo magari un lavoro difficile, lì chinato, che è in una situazione, non so, magari mi viene in mente un meccanico che sta lavorando su una macchina, sotto un ponteggio, in una situazione critica, magari con l'olio che gli sgocciolano anche le gocce sulla testa, non sta capendo, e poi uno da fuori è lì che ti guardi, dice: guarda che si fa così, 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 con la... E ne voglia, chiaramente, vieni a prendere tu la chiave, vieni qua sotto a fare... Ed è così, così il Signore vuole proprio vedere chi fa la sua volontà, chi la mette in pratica, non chi dice Signore, Signore, un passo importante, un versetto importante, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Per comprendere la sua volontà dobbiamo proprio metterci in silenzio come discepoli, allievi, in ascolto della sua volontà, per ascoltarla, incamerarla e praticarla. E leggeremo due passi molto forti, a me hanno colpito particolarmente, li leggo soltanto io. Matteo al capitolo 10, versetti 37, 38 e 39, è scritto: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la ritroverà. In Luca al capitolo 14, leggiamo quest'altro versetto, lo leggo soltanto io. Luca capitolo 14, versetto 33, è scritto: così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Dei macigni, questi passi. Sono importanti, sono passi importanti, molto forti. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Fratelli, questo mi fa riflettere in particolare, mi ha fatto riflettere sul come sono stato disciplinato io in particolare. Sapete, conoscete la mia testimonianza. Io avevo 20 anni, volevo fare la mia volontà, quello che mi pareva. Avevo conosciuto Laura. Volevo vivere secondo i dettami del mondo, nel peccato, nella miseria del peccato, nel fango. Volevo vivere nel fango, nel peccato, fare quel che mi pareva. E sono stato disciplinato da un padre che ha fatto la volontà di Dio. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E se io ora, questa mattina, sono qui, trasformato dal Signore, perché sono stato disciplinato. La disciplina di Dio, la disciplina. Messo fuori, mio padre non voleva avere a che fare con me. Io mi ricordo le volte con cui interloquivo con lui, è corretto che lo testimoni davanti al Signore, perché è una testimonianza importante. E nel mio rapporto con lui, anche quando ero fuori, le pochissime volte che lui mi parlava del Signore, non c'era. Cioè, il discepolo, l'allievo, il figlio di Dio, parla di Gesù. Non ci può essere un rapporto umano, si parla del più del meno, sei mio figlio, si parla. Se io volevo avere a che fare con mio padre, dovevo avere a che fare anche con Gesù. Non c'è una via di mezzo. E se io ora posso essere qui questa mattina, rinnovato, trasformato da Gesù, in virtù di questa disciplina usata per mezzo dello Spirito, che illumina il cuore dei suoi figlioli, li porta ad adempiere la sua volontà. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Parla chiaro la parola. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Giobbe gli è stato tolto tutto. È la parola, fratelli, è la parola. Io, quando rifletto su questi, riflettevo ieri pomeriggio su questo aspetto, proprio riflettevo sulla disciplina di Gesù. Dobbiamo ascoltare, perché certamente le beatitudini che abbiamo letto in Matteo al capitolo 5 sono un messaggio molto forte, perché si dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. Non è molto bello essere insultati e perseguitati, ma qui il Signore ci dice che saremo perseguitati e ci insulteranno, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. La parola, la verità. Il Signore vuole proprio che non tratteniamo nulla, vuole che sciogliamo i legami con questa terra, come è scritto. Qualsiasi cosa avremo legato qui sulla terra sarà legata anche nel cielo, è scritto. Dobbiamo sciogliere i legami con questa terra, come abbiamo letto. Dobbiamo letteralmente odiare la vita in questo mondo. Odiare vuol dire non amare. Odiare il peccato, non amare, odiare. Non dobbiamo amare la nostra vita in questo mondo, dobbiamo amare la nostra vita celeste, dobbiamo proiettarci nel cielo, vivere amando e cercando Lui in tutto e per tutto, adempiendo la sua volontà, i suoi piani, i suoi progetti, vivendo una vita secondo i valori del regno di Dio. Ne abbiamo un esempio pratico, brano meraviglioso in Filippesi al capitolo 3, leggiamolo. Filippesi capitolo 3, versetti da 7 a 10, un capitolo meraviglioso. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Fin qui. Tanta spazzatura. È un brano che mi parla sempre tutte le volte che lo rileggo, proprio perché mi rendo conto che le volte proprio dove in cui mi accosta la parola, che cerco il volto del Signore, c'è tanta, e qualcosa non funziona, non gira, è perché in mezzo c'è tanta spazzatura, tanta roba che non onora il Signore, che dobbiamo proprio allontanare, come ci esortava prima il fratello, proprio tante frequenze che disturbano, tanti disturbi. Dobbiamo proprio reputare questi disturbi come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ed è quello che il Signore ci vuole proprio nei Suoi discepoli. Vuole proprio che ci separiamo, ci appartiamo dal mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Matteo capitolo 16, versetto 25, è scritto: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Gesù vuole proprio essere il Signore in ogni area della mia e della nostra vita. Vuole essere il Signore in ogni area, nel profondo. Dobbiamo proprio mettere in pratica questi insegnamenti che il Signore ci dà nella Sua parola, perché è proprio importante. Lui ci ha trasformati, ci ha resi Suoi ambasciatori, e dobbiamo proprio consacrarci a Lui, allontanandoci proprio dai disturbi del mondo. Io riflettevo proprio queste cose ieri pomeriggio e ne ho tratto particolare gioia per la mia situazione, per il mio contesto, anche di confessione, di peccato proprio. Perché è importante chinare il capo davanti al Signore, comprendere cosa dobbiamo sciogliere, cosa dobbiamo slegare, perché il Signore ha iniziato un progetto in ognuno di noi, ci ha trasformati, ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere il peccato, ma non ci ha buttato la zavorra del peccato tutta addosso in un colpo. Pian piano apre il libro, inizia a lavorare con ognuno di noi, inizia a lavorare, e se siamo ancora qui e respiriamo, c'è ancora del lavoro da fare in ognuno di noi, c'è ancora del lavoro, ci sono ancora delle cose da sciogliere. E questo è importante, proprio riflettere questo alla luce della parola, perché ognuno di noi è un lavoro in corso davanti al Signore, c'è un lavoro da fare, e dobbiamo proprio presentarci davanti a Lui puri, integri, proprio desiderosi di essere veramente, che il libro venga veramente aperto nel profondo e che ogni cosa, ogni legame con questa terra venga sciolto. Amen. Amen.